Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan, un'ottima giornata, bentrovati in Mille Voci Scienza e Ricerca. Una puntata questa che dedichiamo al nuovo ospedale del cuore, la nuova struttura del cardiocentro di Lugano che sarà inaugurata lunedì prossimo, il 4 maggio. Tre piani in più, grazie ai quali sarà possibile offrire più servizi e cure migliori. I nostri ospiti ci daranno tra poco tutti i dettagli, appunto tra cure, benefici, ricerca e funzionalità della nuova struttura. Nella seconda parte della puntata poi curiosiamo tra le attività dell'Ideatorio, il laboratorio delle idee dell'USI, che propone sempre attività scientifiche molto interessanti, tra cui una conferenza prevista a breve sull'intelligenza artificiale, e ci dirà tutto il responsabile dell'Ideatorio. Ma prima di tutto ciò partiamo con una notizia scientifica che arriva dallo spazio subito dopo gli Eurythmics. E allora apriamo con una notizia che arriva da Marte, dove il rover Curiosity della NASA, che si trova appunto su Marte dal 2012, ha individuato molecole mai viste prima sul pianeta rosso. Molecole simili ai precursori del DNA, considerati mattoni fondamentali che hanno dato origine alla vita sulla Terra. La scoperta, coordinata dall'Università della Florida e pubblicata sulla rivista Nature Communication, arriva grazie al primo esperimento di chimica eseguito su un altro pianeta. Un esperimento che però non può stabilire se i composti trovati siano molecole organiche lasciate da forme di vita passate, oppure se arrivino da processi geologici o da impatti con meteoriti. Per stabilire questa cosa sarebbe necessario riportare i campioni sulla Terra, cosa che al momento è impossibile data la cancellazione di Mars Sample Return, la missione NASA che aveva appunto questo obiettivo. Comunque, tra le oltre 20 sostanze identificate dall'esperimento, Curiosity ne ha trovata una contenente azoto, che possiede una struttura simile a quella appunto dei precursori del DNA, e ha identificato anche il benzotiofene, una grande molecola che viene spesso trasportata dai meteoriti. Questi composti possono essere intrappolati nei minerali e rimanere intatti o poco alterati per miliardi di anni. Quindi l'esperimento dimostra che è possibile che Marte abbia preservato molecole organiche lasciate da forme di vita anche in un lontanissimo passato. E c'è da dire che questo promettente risultato arriva in vista della nuova fase della missione ExoMars, una missione in collaborazione tra Agenzia Spaziale Europea e NASA. Una missione che prevede il lancio del rover Rosalind Franklin, non prima però della fine del 2028. Ebbene, questo rover è progettato per cercare tracce di vita passata o presente scavando fino a 2 metri nel sottosuolo marziano, cosa che Curiosity e neppure Perseverance fanno. E Rosalind Franklin avrà a bordo lo stesso laboratorio in miniatura utilizzato da Curiosity, quindi potrà fare esperimenti chimici su Marte. Quindi tra qualche annetto potremmo saperne di più sulla vita che molto probabilmente c'è stata o c'è, non si sa mai, su Marte. Tra poco però torniamo sulla Terra e andiamo al cardiocentro di Lugano e a tutte le novità che lo riguardano. Mille Voci Scienza e Ricerca, e come anticipato dicevamo che lunedì 4 maggio si inaugura a Lugano la nuova struttura del cardiocentro. L'ospedale del cuore è stato sopraelevato di 3 piani e quindi sono stati ripensati e riorganizzati gli spazi. Sfide progettuali impegnative con i lavori condotti e ultimati assicurando la piena operatività del nosocomio. Tutto questo a circa 27 anni dalla prima struttura del cardiocentro, il che comporta un'accezione più moderna della cura e una complessità e disponibilità tecnologica diversa, diciamo, rispetto a oltre un quarto di secolo fa. Ma ci facciamo raccontare tutto dai nostri ospiti, che sono Massimo Manserra, direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, il professor Marco Valgimigli, primario di cardiologia dell'Istituto Cardiocentro Centro Ticino, e l'ingegner Fabio Scardino, responsabile del servizio sicurezza dell'area infrastrutture e operation della Direzione Generale dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Benvenuti. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, cari ospiti, partiamo direi col tracciare una breve storia del cardiocentro, che è nato, direttor Manserra, grazie a una fondazione privata.
Esattamente, proprio 27 anni fa, possiamo dire, iniziava la sua operatività, nasceva il cardiocentro il 1 luglio 1999, grazie anche lì appunto a una fondazione privata che ha beneficiato di un'importante donazione all'epoca, e da lì si è potuta costruire una storia importante, soprattutto per dare anche al Canton Ticino e quindi alla popolazione ticinese un presidio importante per quello che riguarda la cura, la presa a carico della patologia cardiaca, che fino ad allora diciamo era solo parziale, si doveva fare affidamento alle strutture al di là delle Alpi.
Certo, in tutto questo poi cosa accade? Nel 2021, come da statuto tra l'altro, cessa l'attività della fondazione privata e l'ente ospedaliero cantonale diviene proprietario dell'immobile. Poi lei mi corregga se sbaglio. I lavori di ampliamento iniziano poi alla fine del 2022, quindi 3 anni e poco più, e ora l'inaugurazione lunedì. I lavori sono terminati nel rispetto dei tempi previsti, nonostante le difficoltà di un cantiere particolare, reso difficile, se non molto difficile, immagino, dalla convivenza obbligata con la vita di un ospedale in piena attività. Magari giro questa domanda prima dal punto di vista del medico, professor Valgimigli. Ecco, questa convivenza di 3 anni, insomma, con i lavori in corso al cardiocentro.
Ma devo dire è stata forse più facile di quella che può sembrare per quanto riguarda chi la deve magari ascoltare o seguire tramite le nostre voci, perché in realtà noi siamo abituati come professionisti a lavorare tra di noi, e in questo caso avevamo un nuovo professionista con cui lavorare, ovvero la parte infrastrutturale, chi doveva in qualche modo ampliare le strutture. Ovviamente abbiamo avuto dei piccoli disagi, l'hanno avuto i pazienti, però devo dire entrambe le parti, sia il professionista che il paziente, hanno tollerato molto bene questa espansione, se non altro perché sapevamo che il lavoro era fatto ai fini dell'interesse reciproco, sia del paziente ovviamente in primis, ma anche dei professionisti che in queste strutture poi ci devono lavorare.
Però scusi, vorrei sapere questi piccoli disagi, perché insomma, no, i pazienti si saranno anche un po' lamentati, qualcuno l'avrà fatto, oppure voi, il personale sanitario?
Ma devo dire che in questi 2 anni, forse anche più di lavori, non ricordo un singolo paziente che abbia in qualche modo sbottato o perso la pazienza, quindi devo dire molto mille grazie ai nostri pazienti. Però un aneddoto lo devo raccontare a questo punto, e diverse volte è successo che abbiamo interrotto purtroppo degli interventi perché avevamo un impatto ambientale dal punto di vista del rumore molto importante, al punto che non riuscivamo a comunicare tra professionisti.
Ah, caspita.
E quindi c'è stata una fase molto molto rapida di interruzione dei lavori, l'intervento veniva completato e finito e poi questi venivano ripresi in grandissimo stile di collaborazione, devo dire.
E appunto, e allora interpelliamo l'ingegner Scardino, no? Ingegnere, la gestione della convivenza tra pazienti e lavori dal suo punto di vista è stato messo in atto, non so, qualche stratagemma diciamo particolare per non infastidire?
Ma allora, uno dei punti fondamentali è il rapporto tra il committente, quindi in questo caso il cardiocentro, e la direzione lavori. E qui che ci vuole un accordo molto stretto, molto vicino, di collaborazione. Questo fa sì che poi, in alcuni casi dove è necessario interrompere delle attività, ci sia una comunicazione diretta, ci sia comprensione da entrambe le parti. Poi qui chiaramente tutte le misure che bisogna mettere in atto per garantire quello che è la sicurezza comunque della costruzione, certo, diciamo anche dell'operatività, degli utenti, dei pazienti, dei collaboratori. C'è tutta una struttura che deve essere garantita, e deve essere chiaramente la comunicazione uno dei punti fondamentali.
Ecco, quindi sulla sicurezza poi torneremo. Adesso vorrei interpellare. Prego, allora, direttore.
Volevo collegarmi a, diciamo, al pensiero espresso dall'ingegner Scardino e anche dal professor Valgimigli sul fatto che veramente alla fine l'interazione, la collaborazione e la comunicazione sempre attiva, un buon dialogo ha consentito, ha permesso che i disagi, sì, ci sono stati. D'altra parte stiamo parlando di costruire 3 piani al di sopra delle nostre teste per circa 3 anni, e quindi i silenziosi non esistono nella strumentazione ancora, diciamo, in dotazione agli artigiani. Però ecco, questo veramente ha permesso un ottimo dialogo anche con la direzione del lavoro, di programmare magari determinati lavori, informare prima. E anche i pazienti, è vero, confermo quello che diceva il prof, non abbiamo ricevuto, diciamo, in maniera molto lamentele importanti. È chiaro che magari qualcuno diceva c'è un po' di rumore, però questo anche dettato dal fatto che noi preventivamente, e qui un applauso anche a tutti i professionisti, se pensiamo anche al corpo infermieristico, medico, che comunque con i pazienti dialogava, spiegava, noi spiegavamo, lasciavamo anche delle comunicazioni ogni volta che arrivavano i pazienti, per cercare quantomeno di mitigare un po' e comunque preparare, perché poi le persone... Tutti collaboriamo quando sappiamo che si sta facendo qualche cosa di importante.
E questa è una cosa importante, ma a proposito di pazienti che non si sono lamentati, magari, non lo so, mi sto sbagliando, ma possiamo immaginare che addirittura il contesto dei lavori in corso facesse in qualche modo sentire il paziente partecipe a una vita più, tra virgolette, normale rispetto alla degenza in un ospedale? Professore.
Può anche darsi, non lo posso assolutamente escludere. Ovviamente era in qualche modo il paziente complice, come con i professionisti, ovviamente, della crescita dell'ospedale futuro. Quindi il paziente era la prima persona che capiva il perché c'erano questi lavori e ovviamente la finalità degli stessi, che era per il bene comune. Quindi forse si creava addirittura un livello di complicità ulteriore, un rapporto medico-paziente quasi su un livello nuovo, in qualche modo che si adattava al momento. Quindi è stato devo dire, a posteriore, probabilmente perché a questo momento siamo a posteriori, comunque un'atmosfera, devo dire, anche piacevole, con la quale conviveremo anche per i prossimi anni, quindi ci stiamo abituando.
Ecco, convivrete nei prossimi anni, perché comunque adesso i lavori non sono sopra, ma dicevate sono sotto, direttore?
Sì, diciamo che esatto, adesso la parte sopra è nuova, quindi ci aspettiamo di non intervenire per un po' di tempo. Sì, abbiamo iniziato adesso in questa fase una manutenzione straordinaria, quindi un po' un rinnovamento di quelli che erano i precedenti piani di degenza, quindi che necessitavano dopo quasi 27 anni, insomma, di essere riportati anche agli standard attuali e soprattutto anche agli standard che abbiamo previsto per i nuovi piani. Oltre che poi ci saranno dei lavori importanti su quella che è tutta la piastra tecnica, quindi blocco operatorio, terapia intensiva, eccetera, che verranno potenziati e ampliati grazie anche ai progetti che sono in atto a livello di offerta sanitaria per il nostro istituto.
Ecco, e su questi tra poco torniamo, però magari volevo interpellare l'ingegner Scardino ancora sul fattore sicurezza. E mi chiedo, le norme sono state le stesse di un qualsiasi cantiere, le norme sulla sicurezza, oppure essendo in un nosocomio c'era bisogno di qualche sicurezza in più?
Beh, no, diciamo che l'ospedale è un mondo molto particolare, molto fragile, molto delicato. Non c'è soltanto l'aspetto della compartimentazione antincendio, delle misure, dell'evacuazione e quant'altro, ma c'è tutto un aspetto anche di igiene che bisogna rispettare. Abbiamo pazienti fragili dove chiaramente l'aspetto della polvere, del rumore, nel momento che i pazienti sono presenti, ecco che questo deve essere veramente garantito. Quindi a volte è necessario anche creare dei percorsi solo per quello che sono le ditte esterne, piuttosto che i percorsi puliti per quelli che sono i pazienti. E qui è importantissimo non avere nessun tipo di incrocio.
E quindi tutto ha funzionato alla perfezione.
Tutto funziona perfettamente, sì.
Anche per il direttor Manserra. Qual è stata, direttore, per lei la difficoltà maggiore in questi 3 anni?
Ah, forse no, su questo ero molto sereno, proprio perché c'è stata una pianificazione, una programmazione molto puntigliosa, puntuale, grazie anche alla collaborazione con i vari servizi, insomma anche quello diretto dall'ingegner Scardino. È chiaro che la preoccupazione e il pensiero che magari avevo anche un po' nel mio ruolo è quello che tutto funzionasse bene, ma soprattutto che nessuno, che non succedessero incidenti, che nessuno si facesse male, perché è chiaro che insomma il pericolo è sempre dietro l'angolo in tutti i sensi.
Ma così è stato.
E così è stato, devo dire, sì, esatto, che adesso sono più tranquillo da questo punto di vista per un po', perché poi chiaro, quando i lavori continuano eccetera ci sono sempre, ma fa parte un po' del senso di responsabilità che si ha in una, soprattutto poi in una struttura come l'ospedale, dove accogliamo persone fragili che hanno bisogno di aiuto, insomma.
Allora, dicevamo, un ampliamento necessario, no? Un impegno previsto da tempo e che l'ente ospedaliero cantonale ha onorato assicurando l'investimento finanziario, ma anche l'integrazione clinica di servizi e specializzazioni mediche. Direttore, professore, chi vuole rispondere?
Prima il direttore.
Ok.
Beh, è chiaro che questo progetto, è, perché non parliamo solo... ha più ampio spettro, perché non è solo infrastruttura. Certo, le infrastrutture sono necessarie per poter poi ospitare anche dei contenuti, ma sono i contenuti quelli che ci rendono anche orgogliosi, fieri e anche ancora ci danno più motivazione, perché quello che è l'ospedale del cuore, che a tutt'oggi è l'ospedale del cuore conosciuto da 27 anni, cresce anche nell'offerta, quindi proprio seguendo il progetto di diventare l'istituto del cuore, dei vasi, dei grandi vasi e dei polmoni. Ecco, quindi con l'integrazione di altre specialità, che sono per esempio la chirurgia toracica, piuttosto che la chirurgia vascolare, l'angiologia, e quindi chiaramente quando devi accogliere nella tua casa, diciamo, dei familiari in più, evidentemente magari non può più bastare un monolocale o un bilocale, quindi ecco, devi avere qualche stanza in più. Allora nasce anche questa esigenza, anche nell'ottica, come ente ospedaliero cantonale, di avere un polo luganese forte e di riferimento per quello che riguarda la medicina acuta, possiamo dire, quindi anche su tutte le masse, la medicina altamente specializzata. E questo per noi è stato importante, quindi avviare questi progetti e quindi portarli anche a termine con i prossimi, e possiamo già dire che adesso dal 1° di aprile un primo passo è stato fatto grazie anche a questi nuovi spazi, perché l'integrazione del servizio di chirurgia toracica è avvenuto, quindi il trasferimento dalla sede di Bellinzona oggi è pienamente totalmente integrata all'interno del nostro istituto.
Professore.
Poco da aggiungere, se non forse un piccolo aforisma: l'ospedale del cuore diventa l'ospedale del torace, che è un piccolo grande cambiamento, ovviamente, non solo perché si offre una specialità in più, ma perché si offre una capacità di multidisciplinarità in più, la possibilità ovviamente di colloquiare con i professionisti fianco a fianco e anche di crescere culturalmente per certi versi, e questa è un'enorme opportunità. Quindi non solo un ampliamento dal punto di vista logistico strutturale, ma adesso consegue un ampliamento culturale e di offerta delle prestazioni mediche, che è fondamentale.
A proposito di crescita culturale, la medicina moderna, lo sviluppo delle cure, l'avvento di tecnologie, ma anche la presenza oggi appunto di una facoltà di scienze biomediche all'Università della Svizzera Italiana, sono anche queste, no, le ragioni che hanno portato all'ampliamento dell'edificio, direttore?
Beh, sicuramente tutto è legato, possiamo dire, anche a questo contesto, e la necessità evidentemente poi ha generato anche la realizzazione di questo progetto, che si inserisce, come dicevo prima, in un più ampio progetto proprio strategico di un'offerta sanitaria forte, anche concentrata, che va a lavorare su più ambiti, non trascurabile quello anche proprio della cultura, no? All'interno dei professionisti, che è sicuramente quello che è anche uno dei motori che può così garantire anche una medicina di alta qualità.
E sempre a proposito di università, professor Valgimigli, cosa comporta e cosa porta al cardiocentro la presenza, la collaborazione, no? Immagino, con la Facoltà di Scienze Biomediche?
È un'opportunità enorme per noi. L'altro giorno, camminando e correndo sul lungo lago, guardavo il cardiocentro da lontano.
Correndo, jogging?
Correndo, okay. Quotidianamente. Guardavo il cardiocentro da lontano e ovviamente i tre piani di cui stiamo parlando oggi sono ampiamente visibili, anche perché scoperti completamente dalla pavimentazione esterna. E ovviamente questo è una metafora che utilizzo per dire che il cardiocentro ovviamente è cresciuto in altezza dal punto di vista fisico, lo deve fare anche dal punto di vista della qualità delle cure e della qualità della ricerca. E la nostra sfida per il futuro è evidentemente essere non solo un'eccellenza di terapia, ma anche un'eccellenza di ricerca, e ovviamente la vera eccellenza è la combinazione di questi due aspetti insieme nella soddisfazione sempre più 360 gradi del paziente.
Ecco, poi della ricerca le chiederò, ma magari restiamo a questi tre piani in più. Leggo dalla presentazione, tre piani necessari per offrire cure e servizi sempre migliori. Che cosa c'è fisicamente proprio in questi tre piani, per chi se le volesse immaginare? Insomma, che cosa troviamo in questi tre nuovi piani? Ingegnere, direttore, magari entrambe?
Vedo io.
Direttore.
Va bene, grazie. sicuramente sono due piani totalmente destinati, totalmente quasi, ma grandemente destinati alla degenza dei nostri pazienti, perché loro saranno due piani che ospiteranno proprio il percorso di degenza, il paziente che comunque deve fermarsi in ospedale qualche giorno. E quindi abbiamo progettato e realizzato anche dei servizi, quindi una parte alberghiera anche un po' al passo con i tempi, un po' al passo anche con quelle che sono le richieste, le esigenze, no, del paziente stesso, di noi stessi fondamentalmente, cercando sempre, siamo anche fortunati perché la struttura architettonica del cardiocentro da sempre è stato un passo avanti rispetto anche a quello che è l'impatto, il beneficio per il paziente, quindi il fatto di avere questa corte interna, questo patio bellissimo che irradia luce naturale, quindi fa sì che sì, sia in un ospedale, ma non, sembra di non esserlo. E anche adesso nella cura, nell'attenzione, nell'arredamento dei nuovi ambienti c'è stata molta attenzione, grazie anche ai progettisti, e questo, ecco, dà un beneficio importante. Poi evidentemente c'è anche uno spazio per quelli che sono gli spazi amministrativi, quindi ci sono necessità degli uffici, dove lì abbiamo anche creato degli ambienti confortevoli per i collaboratori, per il personale che lavora. E non da ultimo, l'ultimo piano, perché ne abbiamo parlati di due, ma c'è un ultimo piano dove abbiamo realizzato un ristorante. Prima, per tanti anni, il cardiocentro ha avuto la sua caffetteria, possiamo dire, che negli anni è sempre cresciuta anche a livello di offerta, è sempre un po' contraddistinta perché è qualcosa di diverso. Arrivavi in caffetteria, comunque avevi un servizio al tavolo, avevi quella coccola che fa bene.
Certo,
anche
soprattutto
per quei 5 minuti,
di quel tipo.
Che sia un paziente, che sia un familiare, che sia un amico, che sia un collaboratore che ha bisogno di quel momento. Ecco, allora abbiamo pensato che l'ultimo piano è stato completamente destinato a questo. Abbiamo realizzato un ristorante bellissimo.
Con una vista bellissima.
Sì, abbiamo il privilegio di essere in una location, in un sedime bellissimo, quindi non potevamo non sfruttare questa occasione. Ma questo perché proprio fa sì che quando si arriva su ci si dimentica di essere in un ospedale. È qualcosa da non sottovalutare, soprattutto anche l'impatto emotivo per le persone che sono all'ospedale. Penso ai collaboratori che comunque giornalmente hanno a che fare anche con la malattia dei pazienti, insomma con la cura, con lo stress, penso ai professionisti, anche ai medici, insomma. E questo penso ai pazienti stessi, penso anche ai loro cari che magari sono in attesa e magari sono lì e vedono qualcuno che non sta bene. Ecco, prendersi quel momento, quei minuti, quel tempo, quel pranzo, non per forza dover uscire, ma lì perché non sembra di essere in un ospedale, questo sarà sicuramente molto, diciamo, terapeutico anche.
Certo, già il cardiocentro, direttore, è riconosciuto, no? Come centro di primo ordine, al pari di prestigiose realtà accademiche nazionali e internazionali, ora sarà ancora più prestigioso e lei più orgoglioso, immagino.
Sono assolutamente fiero e orgoglioso, ma a prescindere veramente di poter occupare questa posizione, ma grazie a una squadra e dei professionisti che quotidianamente mi danno quell'energia, quella motivazione di continuare anche a guardare avanti, a progettare ulteriori cose.
Allora, cresciuto in altezza, il cardiocentro ha dunque aggiunto tre piani, due dei quali, lo dicevamo, il terzo e il quarto destinati alla degenza dei pazienti, mentre al quinto piano verrà trasferito, appunto, c'è il ristorante caffetteria. Possiamo dire Possiamo dire, non lo so, lo chiediamo al professor Valgimigli, possiamo dire che tutto questo può rendere in qualche modo meno difficile la degenza dei pazienti? Può una struttura, professore, proprio a livello estetico, architettonico, alleviare la paura, la preoccupazione e ci spingiamo oltre magari addirittura il dolore? Tutto questo può influire sulla malattia in maniera positiva?
La risposta è molto chiara, la risposta è sì, paradossalmente. Abbiamo una quantità enorme di evidenze, addirittura abbiamo quelle che si chiamano tecnicamente le meta-analisi, ovvero i riassunti delle evidenze. Quello che è stato ampiamente studiato in medicina e contestualizzato come un effetto benefico per il paziente è l'impatto ambientale sul paziente stesso, e forse l'aspetto più importante di quest'ultimo, cioè dell'impatto ambientale, è la luce. Il cardiocentro è diventato ancora di più, se si potesse dire, perché era già luminoso prima, ma un ospedale veramente di luce. E questi tre piani, tutto pavimentato come è stato pavimentato dall'ingegnere, aumenta enormemente la quantità della luce, e la luce è documentato che ha un impatto di percezione del dolore molto migliorativo, di riduzione dello stress e della percezione del benessere. Non dobbiamo dimenticarci, da professionisti, questo lo sappiamo bene, ma lo ricordiamo anche i nostri radioascoltatori, che la salute è qualcosa che noi possiamo oggettivare fino a un certo punto, è una percezione della stessa che è molto più difficile da oggettivare, che è la cosa molto più importante del paziente, e la qualità ambientale è fondamentale in questo.
E l'ingegnere, allora, avete proprio lavorato su questo, no?
Abbiamo lavorato tanto su questo, ma anche non soltanto per i nostri pazienti, che chiaramente rimangono al centro della nostra attività, ma anche per il benessere dei nostri collaboratori. Siamo riusciti a dare degli spazi di lavoro finalmente conformi a quelle che sono le regole, con appunto una bella luminosità, anche pur essendo all'interno del nucleo dell'ospedale. Questa apertura verso l'alto, che è stata già pensata all'origine e poi è stata mantenuta e ampliata, ha veramente un effetto molto molto interessante anche sul benessere del collaboratore. Il collaboratore è contento di entrare in questi spazi, non entra in spazi angusti, chiusi, senza visione verso l'esterno. Ecco, quindi ha anche un piacere veramente di entrare nell'attività, di avere tutto quello che può chiaramente portare anche un beneficio sull'attività, maggior concentrazione. Tutto questo è importante.
Certo che mi sembra strano dirlo, ma mi è venuta quasi voglia di vederlo, proprio non da paziente, per carità, però verrebbe voglia, no, di vederlo, insomma.
Un caffè, ecco, lo offriamo volentieri.
Perché insomma, la caffetteria e il ristorante è aperto a tutti comunque.
Certo, sicuramente, sì, non bisogna avere il pass per poter accedere, anzi.
L'Istituto Cardiocentro Ticino mette a disposizione tecniche chirurgiche sempre meno invasive e le più aggiornate procedure interventistiche. Con la nuova struttura si inaugurano anche nuovi macchinari, nuove tecnologie, dicevamo chirurgia toracica e vascolare, ma qualcosa di nuovo che non esisteva fino ad ora?
Ma in realtà questo è un'attività di modernizzazione che è sempre presente al cardiocentro, non è necessariamente collegata ai piani nuovi. In realtà abbiamo un turnover dei nostri macchinari veramente impressionante. Io ho lavorato in Italia, in Olanda, in Francia, devo dire che mai ero stato confrontato con questa, confrontarci con tecnologie sempre all'avanguardia e sempre nuove. In genere in molti ospedali, anche molto prestigiosi, anche del nord Europa, si aspetta che una tecnologia vada in difficoltà tecnica prima di essere utilizzata. Qui addirittura al cardiocentro viene anticipato questo problema. La macchina a un certo punto viene cambiata perché sono passati tot anni, non perché la macchina ha difficoltà tecniche, che dal punto di vista del professionista e ovviamente del paziente che deve usufruire di questo beneficio è fondamentale, perché vuol dire che la macchina avrà quasi mai problemi, sarà sostituita quando ancora è funzionante. Questo è un lusso non da poco, che certo, spero che i nostri compagni, i nostri cittadini possono apprezzare, perché non è un qualche cosa che si trova dappertutto.
Possiamo fare un esempio? Qual è la procedura o il macchinario più all'avanguardia che troviamo al cardiocentro?
Ma ce ne sono tante, abbiamo ovviamente fondamentalmente le sale ibride, forse sono quelle più all'avanguardia, perché in qualche modo rappresentano lo spirito stesso del cardiocentro, cioè la multidisciplinarità. Il cardiologo che lavora con il cardiologo interventista, che lavora con il cardiochirurgo per erogare una procedura combinata, simultanea, la meno invasiva possibile. Quello probabilmente è il massimo della nostra espressione tecnologica, ma anche culturale, perché effettivamente il trend della medicina moderna è quella di lavorare sempre più assieme, quello di fondere le specialità in un know-how unico che non esiste, perché è impossibile in qualche modo condensare tutte queste conoscenze e capacità tecniche in una singola persona, solamente il lavoro di team può portare a questo obiettivo.
Professore, torniamo un istante alla ricerca. Lei prima accennava qualcosa. Quella sulle cellule staminali ha avuto inizio proprio al Cardiocentro nel 2004, quando venne eseguito il primo trapianto di cellule staminali ricavate da midollo osseo in un paziente colpito da un infarto acuto del miocardio. Giusto.
Giustissimo.
Si trattò del primo intervento del genere in Svizzera e uno dei primi in assoluto in Europa. Allora le chiedo innanzitutto, è ancora in auge questo tipo di procedura? E che cos'altro fate nell'ambito della ricerca al Cardiocentro?
E la ricerca sulle cellule staminali in questo momento non è in auge così come lo era, come lo è stato qualche anno fa, ma questo è un ciclo che abbiamo visto in tante forme, in tante misure, fondamentalmente in qualunque parte della ricerca. La ricerca ha sempre dei momenti di cosiddetto hype, in cui c'è un picco di entusiasmo, probabilmente che va al di sopra delle reali possibilità terapeutiche dello stesso, e poi si cerca di ovviamente di collocare questa novità tecnologica o terapeutica nel suo vero contesto. Siamo in questa seconda fase, in cui la speranza non è ancora stata dismessa, ma certamente il pensiero che il trapianto, se vuole banale, di cellule prelevate dal midollo osseo e reimpiantate nel cuore possa effettivamente portare alla produzione di una nuova parte del cuore, purtroppo non è andata in questo momento da nessuna parte. Abbiamo molti studi sulla cardioprotezione, ovvero proteggere le cellule che stanno soffrendo ed evitare che queste muoiano, ma non abbiamo fatto tanti passi in avanti sul riprodurre in automatico da nuove cellule, cellule staminali, una parte che purtroppo non è più funzionante del cuore. La ricerca è ancora in corso, ma non ha più una finalità così specifica sul paziente in questo momento. Dov'è adesso la ricerca al Cardiocentro? È fondamentalmente quasi dappertutto, perché non ci facciamo mancare quasi niente, ma ovviamente noi, come tante altre strutture all'avanguardia, stiamo ricercando la implementazione routinaria dell'artificial intelligence in quello che facciamo. E con un po' di orgoglio voglio dire che stiamo conducendo a livello cantonale, e questo è unico nel panorama mondiale, una ricerca sulla, per esempio, interpretazione in automatico dell'elettrocardiogramma fatto in pazienti con sindrome coronarica acuta, con sospetto infarto miocardico, lettura in automatico dell'ECG da parte di un algoritmo di artificial intelligence confrontato in maniera randomizzata con quello che facciamo tutti i giorni, ovvero il professionista che riceve l'elettrocardiogramma e lo legge. È uno studio che coinvolge non solo la cardiologia, ma anche tutti i colleghi che lavorano sul territorio nel pronto soccorso. Quindi, ancora una volta, un classico esempio di collaborazione, di teamwork, perché questa è la medicina del futuro. Il singolo non esiste. Il singolo esiste quando noi facciamo l'arte, quando facciamo un quadro e scriviamo una canzone, ma oggi, quando trattiamo un paziente, non può essere la mia, la sua, la tua conoscenza, deve essere la nostra conoscenza a disposizione del paziente stesso.
E questo è fondamentale in ambito di ricerca scientifica. Mi ha anticipato, le volevo chiedere del ruolo dell'IA a proposito dell'elettrocardiogramma, l'ha detto lei, ma le chiedo allora anche di questi smartwatch che sono in grado di individuare cardiopatie strutturali prima dei sintomi. Questi sono strumenti di cui vi avvalete?
E la risposta è sì, in parte, perché hanno un'approvazione regolatoria piuttosto limitata. Però sappiamo che in realtà danno informazioni che vanno al di là di ciò che è in qualche modo approvato e documentato, quindi lo facciamo ovviamente con la conoscenza del fatto che questa è un'informazione utile che però deve essere implementata nel nostro algoritmo diagnostico. Quindi le abbiamo, li stiamo usando, li stiamo implementando, ovviamente con la dovuta cautela, perché ovviamente non vogliamo neanche trovarci nella condizione sindrome di Ulisse: abbiamo troppe informazioni e non sappiamo esattamente cosa farne, quindi bisogna fare attenzione, perché anche la protezione del paziente o del cittadino è anche quella di non bombardarlo con informazioni sulla salute là dove non portano a nulla.
Assolutamente, io approfitto ancora del professor Valgimigli per una domanda che interessa molti, che sembra un po' esulare dal nostro argomento, ma fino a un certo punto. Una domanda sui farmaci dimagranti, quelli a iniezione, no? Quelli originariamente nati per i diabetici. Si legge che i principi attivi, appunto come la semaglutide, ridurrebbero eventi cardiovascolari maggiori anche nei non diabetici. Quindi addirittura uno si spingerebbe a dire, beh, allora fanno bene al cuore? È vero, professore?
E io penso che si possa dire senza rischio di essere smentiti, perché la quantità dell'informazione e dell'evidenza è piuttosto solida, in realtà ogni mese lo diventa sempre di più, che la risposta è sì, mm-hmm. È vero. Questi farmaci hanno dimostrato un effetto benefico nel paziente cardiopatico al di là del diabete. E sicuramente in questo momento sono stati però sviluppati e studiati in paziente con sovrappeso. Questa è una popolazione che sicuramente si beneficia di questo farmaco per un periodo di tempo limitato. Attenzione, perché ovviamente non deve essere un presidio che sostituisce un'implementazione della qualità della vita e della qualità dell'alimentazione.
Certo.
Gli effetti benefici ci sono, ma bisogna fare attenzione, perché abbiamo anche ormai chiare dimostrazioni che abbiamo un effetto di rebound del rischio quando questi farmaci vengono dismessi, e questi farmaci devono in alcune condizioni essere dismessi perché non sono mai stati studiati a lungo termine. Quindi molti dei nostri pazienti il trattamento può essere erogato per 2 anni, e abbiamo evidenze che se in quei 2 anni il paziente non impara, scusate, non voglio essere pesante, ma la lezione di cambiare la qualità della vita, cambiare l'alimentazione, magari fare attività fisica, fare un'attività fisica al di là dell'effetto dimagrante, che effettivamente è in dubbio dei farmaci stessi, ovviamente c'è un rischio di eventi cardiovascolari che è maggiore rispetto al precedente.
Assolutamente.
Quindi è un presidio, ma non è ovviamente l'unica soluzione ai nostri problemi.
Però diciamo che al di là delle questioni del peso non siamo al punto che un medico può prescrivere questo farmaco a chi ha problemi di cuore e magari non di sovrappeso.
In realtà lo possiamo già fare.
Ah.
Quello che non è completo è la rimborsabilità dal punto di vista delle casse malati. Però ancora una volta, e la ringrazio per questa domanda, sembra fatta apposta, ma in realtà non lo è affatto, noi abbiamo delle limitazioni dal punto di vista di quale specialità può prescrivere questi farmaci, ed è il motivo per cui stiamo collaborando con i nostri amici endocrinologi, diabetologi, per lavorare assieme, perché vogliamo prescrivere questi farmaci congiuntamente a loro. Il nostro target è il compenso metabolico generale, e lo facciamo con gli specialisti dell'endocrinologia, con gli specialisti del diabete, con i quali stiamo aprendo un ambulatorio condiviso. Ancora una volta
bisogna aggiungere un piano al nuovo cardiocentro.
La ringrazio per aver fatto questa domanda al nostro direttore. Assolutamente sì.
Direttore, no, beh, non ora, non è il caso, insomma, non ancora se non altro. Ma tornando appunto al nuovo ospedale del cuore, lunedì ci sarà dunque questa inaugurazione dalle 10:30. Brevemente, insomma, ci dica il programma di questa giornata, che vi emoziona anche molto, immagino, no?
Chiaramente. Diciamo che se già beneficiamo degli spazi, però quello è il momento, insomma, è la festa. Dove c'è proprio questa cerimonia di inaugurazione, quindi sarà appunto un momento istituzionale, saranno presenti diverse autorità anche politiche di spicco. Questo ci onora e ci inorgoglisce, anche proprio per l'attenzione che viene anche data al nostro istituto. E certo, ecco, si parlerà un po', si farà un po' un panorama, no? A 360 gradi della progettualità, del beneficio, insomma, dell'importanza di quello che si sta facendo, degli investimenti che si stanno facendo nella sanità nel nostro cantone, con attenzione, con rigore, perché è chiaro, lo sappiamo, no? I costi della salute sono in costante aumento, e tutti quanti noi, insomma, subiamo le conseguenze. Dall'altra parte però è anche importante continuare a rispondere, no? Quella che è la richiesta, l'offerta, ma con il criterio giusto. Quindi quel lunedì è in programma, ecco, questo evento importante che suggella una tappa fondamentale, possiamo dire. E bene, insomma, ecco, siamo felici, insomma, di essere arrivati a questo punto.
Certo, ma ci dica chi ci sarà, perché ci saranno anche personalità del mondo della politica, insomma, qualche nome.
Beh, allora, abbiamo il privilegio di avere anche un consigliere federale, esatto. Quindi l'onorevole Cassis, che ha dato la disponibilità, ha accettato con piacere il nostro invito. Abbiamo il consigliere di Stato, direttore del Dipartimento della Sanità, l'onorevole De Rosa, avremo il sindaco di Lugano, l'onorevole Foletti, avremo l'autorità, avremo anche il presidente del nostro consiglio d'amministrazione, il direttore generale, avremo veramente, oltre altre personalità anche politiche attive sia a livello cantonale che federale, con alcuni consiglieri nazionali e consiglieri, diciamo, agli stati. Questo sicuramente ci inorgoglisce, oltre che a tanti colleghi anche sia dell'ente ospedaliero cantonale, della direzione generale, così come anche di altre strutture ospedaliere attive nella sanità nel cantone, quindi con le quali abbiamo collaborazioni. Sarà un momento di festa, sì, ma anche di riflessione, proprio perché è importante anche soffermarsi ogni tanto, prendersi quel momento e dire: bene, stiamo veramente portando avanti una progettualità di valore e di peso per la salute di tutti i nostri pazienti.
Un augurio, una breve carrellata tra i miei graditi ospiti, un augurio a questa nuova era del nuovo Istituto Cardiocentro Ticino, magari proprio dal punto di vista ingegneristico. Partiamo dall'ingegner Scardino. Che tutto regga, insomma, dal punto di vista strutturale, sì, no, quello ovviamente.
Che tutto regga, sicuramente sì, perché è stato concepito in questo modo, e sicuramente anche negli anni, che sia una struttura che possa adeguarsi e al cambiamento che ci sarà nei prossimi anni. Questo è anche un altro aspetto molto importante quando si fa un intervento di questo tipo: garantire che ci sia una continuità, quindi una flessibilità all'interno di questi spazi che possa così accogliere nuove sfide, nuove chiaramente tecnologie che entrano, nuove attività che entreranno in funzione. Quindi sicuramente questi spazi lo permetteranno.
Professore?
Mi ha dato un pochino di tempo per pensare, quindi devo dire due cose. Io mi augurerei, da professionista: uno, che possa portare a una maggior soddisfazione dei nostri pazienti in primis, e questo è l'obiettivo a corto termine, ma non è il più importante. Il più importante è che possa essere un piccolo monumento visibile nello skyline di Lugano e possa aiutare i cittadini a star fuori da quell'ospedale. Dobbiamo parlare non di cura ma di prevenzione, questo deve essere il focus del futuro, e spero che la struttura del cardiocentro possa aiutare in futuro ancora di più da questo punto di vista.
Direttore, concludiamo con lei.
Beh, hanno detto veramente si sono soffermati su dei punti importanti. Beh, l'augurio da parte mia è che sì, è l'arrivo di una tappa, ma di un percorso che, chi lo sa, mi piacerebbe pensare non abbia un arrivo, proprio perché questo ci consentirà di continuare a portare avanti questa cultura, questa visione anche nel futuro, e quindi a essere sempre diciamo aggiornati e così anche poter garantire, no, tutto quello che si sta facendo fino adesso, ma anche nel futuro, soprattutto alla luce delle nuove sfide.
E magari ci ritroveremo, se ci saremo, fra altri 27-30 anni a parlare di un ulteriore ampliamento, perché le cose avanzano, non è impossibile, no? Io ringrazio davvero i miei ospiti: Massimo Manserra, direttore dell'Istituto Cardiocentro
Ticino. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Il professor Marco Valgimigli, primario di cardiologia al Cardiocentro. E l'ingegner Fabio Scardino, responsabile del servizio sicurezza dell'area infrastrutture e operation della direzione generale dell'ente ospedaliero cantonale. Grazie davvero per essere stati con noi e in bocca al lupo per questo taglio del nastro di lunedì. Grazie.
Grazie, grazie.
In questa seconda parte di Mille Voci, Scienza e Ricerca, come detto, entriamo nel laboratorio delle idee dell'Università della Svizzera Italiana, l'Ideatorio, e diamo subito il benvenuto a Giovanni Pellegri, responsabile dell'Ideatorio e della Casa della Sostenibilità USI e divulgatore scientifico. Buongiorno Giovanni e benvenuto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora Giovanni, tanti eventi all'Ideatorio, un'esposizione interattiva ancora in corso della quale abbiamo già parlato in Mille Voci, ma poi ci torneremo anche un po', robot dal titolo Robot dagli automi all'intelligenza artificiale, Poi c'è il planetario ad Airolo e a Cadro e un evento della rassegna L'algoritmo umano, perché c'è, oltre anche a, non abbiamo detto, atelier, spettacoli, insomma c'è scienza in ogni dove all'ideatorio, e appunto il 9 maggio questo evento, che è un incontro dal titolo Sfida all'intelligenza artificiale, e sarà proprio una sfida attraverso il gioco. Vero Giovanni, magari ci dia qualche dettaglio in più.
Sì, sì. L'ideatorio è un luogo che cerca di leggere un po' la realtà scientifica, tecnologica, convinti che la scienza e la tecnologia non devono appartenere agli esperti, ma è un'impresa culturale, pubblica, quindi se pensiamo all'impatto che ha avuto la scienza nella nostra vita, ce lo dimentichiamo, perché quando parliamo di scienza alla televisione, alla radio, è perché c'è sempre una qualche tematica controversa che viene messa lì, no? I vaccini piuttosto che il nucleare. In verità la scienza, se guardiamo nel passato, ci ha offerto delle cose fantastiche. Il mondo di cui disponiamo è veramente più facile, no? Ma non è solo una questione di regali tecnologici e di comprensione delle malattie, ma è anche aver capito qualcosa di più sulla nostra storia naturale, su che cos'è l'universo. Dimentichiamo che la scienza ha questo lato culturale immenso. Allora, l'ideatorio quello che cerca di fare è semplicemente di leggere le realtà, l'attualità, e cercare dei ponti tra la scienza e la società, e i bambini, le scuole, le famiglie. Adesso concretamente, evidentemente, la sfida che tutti noi abbiamo sul tavolo è quella dell'intelligenza artificiale. Ci siamo detti: che cosa possiamo fare? Abbiamo creato questo luogo, un'esposizione dove andiamo un po' a riflettere la differenza tra un umano e un robot, tra l'intelligenza umana e quella artificiale, capire chi siamo noi, quindi, per finire, molto interessante che la tecnologia ci invita a riflettere su chi siamo noi, e quindi creiamo attorno anche degli eventi. Arriviamo quindi a quello che è stato appena citato, quindi un evento molto semplice, perché noi ne facciamo tanti, anche piccoli, che è proprio un tentativo di mettersi attorno ai tavoli e capire con ChatGPT o con altri strumenti di intelligenza artificiale come funzionano, cosa c'è dietro, che cosa capita, perché ci risponde così, è davvero intelligente, chi controlla ChatGPT? E lo facciamo in collaborazione con l'IZIA e con gli esperti dell'IZIA, quindi questo centro di ricerca sull'intelligenza artificiale congiunto USI e SUPSI. Adesso questo è un po' il quadro dentro il quale ci muoviamo, ma cominciamo adesso con le cattive notizie. Il prossimo evento, quello del prossimo 9 maggio, è già tutto esaurito.
Ecco.
Perché abbiamo anche questo problema che sono i posti, quindi ho dato un po' la voglia di partecipare, adesso dico tanto non partecipate. Infatti. Perché è già tutto pieno.
Questo del 9 maggio è esaurito, speravo ci fosse ancora qualche posto per chi fosse insomma interessato all'ascolto. È comunque interessante parlarne di intelligenza artificiale, perché è un argomento che davvero deve interessare tutti noi. Giovanni, quando un chatbot ci fornisce una risposta, l'illusione di avere un dialogo con una mente neanche troppo artificiale è molto forte, no? Ma se si indaga meglio, è possibile avere uno scorcio del funzionamento invisibile degli algoritmi linguistici e delle loro reali capacità. Questo sarà anche, se non sbaglio, tema di questo incontro del 9 maggio. Ma come è possibile? Come possiamo indagare per così comprendere questo funzionamento invisibile degli algoritmi e capire che non stiamo parlando con una persona, insomma?
Ma ci sono vari problemi, l'abbiamo capito. Io direi che il problema principale su questa svolta, una svolta immensa, no? Non siamo catastrofisti, l'intelligenza artificiale è utilissima, però ci sono dei però che sono importanti da considerare. Una delle cose che mi colpisce di queste grandi svolte è che oggi hanno un tempo di riflessione, questo vale anche per altre situazioni anche drammatiche nel mondo, no? Se pensiamo quanto rimaniamo sconvolti da una guerra, dura qualche mese e poi non, la guerra continua, ma non ci facciamo più attenzione. E penso che succederà un meccanismo simile anche con le problematiche dell'intelligenza artificiale. Adesso tutti ne parliamo fino a riguardo alla suffazione, e poi non ne potremo più, ma il problema resterà. Allora, il primo problema che vedo è la terminologia, le parole contano, ci fanno guardare la realtà, la modificano addirittura, e averla chiamata intelligenza artificiale è un problema. L'avessimo chiamato meccanismo artificiale, una parte del dibattito sarebbe già messo via, perché è un meccanismo, non è un'intelligenza, è un meccanismo che va a pescare una quantità di dati che abbiamo depositato online, e questo meccanismo riesce a estrarre, no, quello che noi abbiamo depositato, e quindi ci dà questa impressione che è qualcuno che sa tanto, in verità è, sa quello che noi abbiamo depositato, quindi non neanche sa tutto, solo quello che abbiamo depositato. Quindi il primo gioco che noi mostriamo ai nostri visitatori è come fa una macchina ad imparare. Facciamo vedere per esempio delle fotografie di gatti e insegniamo alla macchina, quello lo chiamiamo gatto, ma a questo punto se gli faccio vedere una fotografia di un cane non sa che quello è un cane, dobbiamo inserire anche le fotografie dei cani, allora saprà distinguere gatto e cane, ma se vede un ornitorinco non potrà distinguerlo, dirà che probabilmente è il 50% cane e il 50% gatto. Ecco, questo è il primo elemento, capire che una macchina può imparare è una cosa fantastica, ma ha dei limiti perché racconta solo quello che ha dentro, cioè quello che noi abbiamo messo dentro. E poi ci sono tutti evidentemente gli stereotipi che porta con sé, perché racconta un mondo che è fatto di stereotipi, di culture presenti e culture assenti. Insomma, i problemi sono tanti, ma direi l'ultimo problema che mi viene da citare, che anche questo è forse quello che mi preoccupa di più, davanti alle grandi opportunità dell'intelligenza artificiale, che di fatto poi ce l'hanno in mano quattro dita al mondo, e questo dovrebbe preoccuparci.
Assolutamente. Giovanni, tra l'altro, ci diceva di questo meccanismo più che intelligenza. Lei è uno che di neuroni, diciamo, di neuroni e cervello ne sa, perché è anche neurobiologo, per cui abbiamo più o meno compreso che cosa pensa di questa intelligenza artificiale, che deve essere istruita, no? Diceva, riconosce un'immagine del gatto perché qualcuno le ha insegnato a farlo. Ma questo qualcuno ultimamente, stiamo vedendo, leggendo di notizie abbastanza preoccupanti, non so se lei ne è al corrente, di persone anche in paesi in via di sviluppo del terzo mondo che lavorano anche molto sfruttate in questo senso per istruire proprio al riconoscimento delle immagini e le intelligenze artificiali. Cioè stiamo creando comunque una schiavitù legata a questi chatbot che noi usiamo così spensieratamente. Ne sa qualcosa lei?
Ma quello che constatiamo è che purtroppo non c'è mai una riflessione prima etica e di valori su perché facciamo certe cose. Nel mondo scientifico e tecnologico c'è una critica che possiamo sollevare, ma semplicemente non perché il mondo scientifico e tecnologico è cattivo, ma perché stiamo applicando gli stessi modelli che sono veri anche quando costruiamo una t-shirt in Bangladesh piuttosto che delle scarpe in Cina, e qui stiamo ricalcando semplicemente dei modelli economici che sono in vigore, quindi non, nulla di nuovo mi verrebbe da dire, ma tristemente ripetuto quello che è già in vigore.
Purtroppo sì. Restando in ambito intelligenza artificiale, ormai l'argomento è quello. L'ideatorio è affiliato all'Università della Svizzera Italiana e in ambito accademico non desta più preoccupazione l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti. All'inizio, qualche annetto fa, se ne è parlato molto, no? Poi non se ne è più sentito parlare. In ambito accademico o comunque scolastico, la gestione è così risolta?
No, evidentemente no, ma è molto interessante, è molto, questa è una sfida molto interessante perché cambia completamente il modo di insegnare. Io ho anche degli incarichi di docenza e mi accorgo che per me è un esercizio pazzesco, perché è inutile dire a uno studente che devi leggere l'articolo e farmi un riassunto, perché quello lo faccia GPT in un minuto. Che cos'è quindi sapere? No? Che cos'è sapere? Questa è fantastica, perché dà una spinta alla scuola, all'università, ma ovviamente con tutta una serie di problematiche che vanno affrontate. C'è una nuova didattica che deve nascere, gli insegnanti adoperano l'intelligenza artificiale, gli allievi adoperano l'intelligenza artificiale. Quindi che cos'è il sapere? c'era una persona che diceva che la cultura è quel che resta quando abbiamo dimenticato tutto. E a me piace molto questa definizione, perché vuol dire che la cultura è un modo di stare al mondo, sono i valori che abbiamo portato nella nostra vita, è lo sguardo che abbiamo sugli altri, non è semplicemente una lista di nozioni. Le nozioni saranno fondamentali, non posso affrontare il mondo senza sapere, ma c'è un concetto di cultura, non possiamo ridurlo alla nozione. Quindi il ripetere quello che una volta la scuola ci faceva fare, se so la data di nascita di Napoleone prendo una buona nota a storia, ecco, questa cosa è finita. E allora gli strumenti dell'intelligenza artificiale possono essere portati in classe, possono essere utilizzati dagli allievi, già lo utilizzano, allora forse anche l'insegnante dovrebbe capire dove andare. È difficile, lo dico io, rimango sempre sorpreso per due motivi: uno, la mia incapacità da una parte, l'altra è la potenza dello strumento. Io quando adopero gli strumenti dell'intelligenza artificiale per elaborare un corso, per fare delle domande, per costruire un test, e io ogni volta ne esco sorpreso, perché è veramente potente.
È veramente potente, ma quale sarà il futuro del sapere? Lei appunto diceva il sapere. Ormai ci sentiamo legittimati a demandare il sapere a una macchina. E se dovesse saltare tutto?
L'esperienza.
Appunto, e quindi...
No? Abbiamo qualcosa. Lascio finire.
No, prego. Prego Giovanni.
Ecco, faccio un esempio. Qui siamo, adesso io sono alla Casa della Sostenibilità, che è un centro di formazione dell'USI ad Airolo. E qual è stata l'intuizione dell'Università della Svizzera Italiana? È stata quella che, per esempio, il nostro territorio offre qualche cosa che non trovo su ChatGPT, cioè è l'immersione nel paesaggio alpino. La relazione, quindi si vive insieme agli studenti qua, si fanno dei seminari che sono con residenza, no? Per cui gli studenti stanno qui, dormono nella Casa della Sostenibilità, mangiamo insieme, andiamo sul territorio, andiamo a annusare un fiore, che adesso non voglio fare romantico perché non ci limitiamo a fare queste cose, ci sono dei corsi anche che avvengono, ma per dire, questo lato esperienziale, di confronto relazionale, resta il centro dell'educazione, ma questo fin da subito, fin da sempre, è sempre stato così. Forse l'abbiamo un po' perso perché le nozioni si sono allargate, si sono frammentate anche, ognuno la sua disciplina, quindi forse il lavoro da fare, che ci invita a fare l'intelligenza artificiale, è recuperare questo lato esperienziale da una parte, relazionale, e poi di togliere le barriere fra le discipline, cercare di comprendere il mondo non come nozione ma come relazione tra i saperi. Ecco, questa cosa qui forse è forse l'esercizio che ci invita, no? L'intelligenza artificiale a fare.
Che tra l'altro immagino sarebbe un esercizio che gli studenti, gli scolari, insomma, non disdegnerebbero, no? Una scuola esperienziale anziché nozionistica.
Sa che forse all'inizio dicono: ma perché? Se io stando a casa non vado neanche più in aula, perché i corsi sono online, perché mi mettono tutto sulle piattaforme, posso studiare da solo. All'inizio dicono: forse non capiamo bene perché, ma quando vanno via sono contenti. Cioè succede qualche cosa nella relazione, e sappiamo che l'educazione e l'insegnamento devono passare da una relazione.
Assolutamente. Giovanni Pellegri, ricordiamo che all'Ideatorio, in ambito di intelligenza artificiale, è ancora in corso l'esposizione interattiva Robot dagli automi all'intelligenza artificiale. Ecco, ma quando è appunto un automa a essere dotato di intelligenza artificiale? Insomma, ha lo scopo di simulare, imitare, no, l'essere umano? Questo la inquieta o è un aspetto, anche qui, ha le due facce, no? Molto interessante.
Ma forse la riflessione, sempre siamo anche figli di una storia di fantascienza, di immaginari sui robot, abbiamo sempre immaginato l'umanoide che sostituisce gli uomini, che da Blade Runner, insomma, il film in avanti, siamo rimasti lì come immaginario, come paure, non ci siamo accorti in verità che tanto questi robot, che non erano umanoidi, sono entrati dall'aspirapolvere, la tagliaerba, eccetera, insomma, sono entrati in casa nostra in maniera molto più semplice, e nel cellulare. Quindi quell'aspetto lì forse ci rimane ancora come narrazione, ma in verità forse uno sbaglio che abbiamo fatto, così come riflessione, di pensare sempre che dovesse non aiutare ma imitare l'uomo, cioè dovrebbe fare le cose che noi non vogliamo ed è inutile che facciamo, no? Non deve sostituire l'umano in quello che invece deve restare l'umano. Quindi c'è sempre stata questa idea che a un certo momento loro diventeranno più bravi di noi o che diventeranno a fare delle cose, ma certo per alcuni aspetti tecnici sono molto più rapidi di noi, ma è di portare la riflessione sull'aiuto che fanno all'uomo, al benessere di una società, e non a copiare quello che invece noi dobbiamo mantenere come umanità, come esseri umani.
Quindi non immagina che in un prossimo futuro entreranno nelle nostre case questi robot umanoidi e faranno, che ne so, le pulizie, cucineranno? E rimane fantascienza questo aspetto?
Sulle pulizie non mi dispiacerebbe.
Appunto, a nessuno dispiacerebbe.
Faccio un esempio che riguarda la radio, uh-huh. Perché anche quello mi ha veramente sorpreso. L'altro giorno, con una delle tante piattaforme di cui disponiamo, ho fatto fare un podcast, no? All'intelligenza artificiale. Ho messo dentro dei miei articoli, ho messo dentro delle tematiche, dei link, e hanno fatto una puntata radiofonica di 10 minuti o 15 minuti su quelli che sono i temi di mio interesse. Ecco, lì mi sono chiesto, no? Perché era proprio interessante e bello, diceva delle cose che nemmeno io avevo detto, il tema era molto interessante perché c'erano dei link esterni, c'erano dei collegamenti che non erano roba mia, ma ha allargato il discorso. Per esempio, cosa vogliamo come animatore radiofonico? Adesso gliela ributto indietro, quindi, no?
Sì, sa che sta toccando un tema molto delicato, insomma.
Certo. No? Però visto che riflettiamo insieme, io certo. La coinvolgo. No? È una bella puntata di scienza alla radio. Basterà quella cosa, sono voci splendide, mm-hmm. due persone, ci è voluto un quarto d'ora per farla e il costo è stato evidentemente molto contenuto. Ecco, per esempio, queste sono le domande. Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare?
Cosa vogliamo fare?
Adesso, faccio io quello che sì. Fa le domande.
Cosa vogliamo fare? Se si facesse quello che dico io, direi c'è spazio per tutti, no? È tutto e tutti. Lasciare che, insomma, questi macchinari, questi meccanismi, queste intelligenze prevalgano e dominino, non credo proprio. Però se dietro poi ci sta sempre il buon senso degli esseri umani, credo che sia cosa buona e giusta, no? Quindi dovremmo convivere, no? Credo io. Questo sarà il futuro, spero.
Sì. Ecco.
Giovanni Pellegri.
Ci obbligano a riflettere.
Sì, ma questo è sempre una buona cosa. L'ideatorio, dicevamo, è davvero un laboratorio delle idee, no? E della scienza e della riflessione sulla scienza, come ci sta portando lei in questo momento a fare. Tanti eventi, esposizioni interattive, atelier, spettacoli, il planetario a Cadro e ad Airolo. Quest'ultimo, ad Airolo, all'interno, appunto, lei lo accennava prima, della Casa della Sostenibilità. Proprio in un minuto, che cos'è la Casa della Sostenibilità di Airolo?
Sì, allora, evidentemente la Casa della Sostenibilità è un progetto non dell'ideatorio, ma dell'Università della Svizzera Italiana, dove noi abbiamo messo un'antenna, perché l'ideatorio invece è un concetto un po' più ampio, è un centro che collabora con la città di Lugano, è l'antenna di una fondazione che si chiama Sciences et Tech, che è nazionale, è un centro di MINT, viene chiamato, cioè un centro per sensibilizzare i giovani alla scienza e alla tecnologia, insomma l'ideatorio e tutte queste robe, ma ha messo un'antenna alla Casa della Sostenibilità di Airolo, che è un centro di formazione, un campus dell'USA, il campus più a nord. A me mi piace tantissimo pensare che si chiama Università della Svizzera Italiana, non di Lugano, uh-huh. Quindi la Svizzera Italiana è anche a Bellinzona, è anche Locarno, è anche Lugano, certo, ma è anche la Leventina, per esempio, e quindi pensare che l'università abbia visto un valore, no? Perché siamo in Ticino, non siamo a New York o Milano, deve poter leggere il territorio, deve imparare, e questo è proprio il concetto, imparare dal territorio. Il nostro territorio ci insegna. Perché Airolo? Ma perché qua i trasporti, per esempio, sulla sostenibilità possiamo parlarne, abbiamo i cambiamenti climatici, ghiacciai che si sciogliono, la biodiversità, il turismo sostenibile, la produzione di energia elettrica, quindi abbiamo tutte le grandi sfide dello sviluppo sostenibile. Ecco, quindi Airolo diventa un posto interessante per imparare.
Per imparare,
quindi vengono qui.
Certamente, Giovanni, il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ricordo a chiunque fosse interessato alle tantissime attività ideatorio.usi.ch. Grazie davvero Giovanni Pellegri, responsabile dell'ideatorio, per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.